Rientriamo in studio, dovremmo avere collegato al telefono Emilio Albertario, ben trovato.
Buona domenica pomeriggio, per me è una buona domenica perché la Roma ha stravinto e tu sei un po' in crisi.
Eh beh, ogni tanto
doveva capitare.
Si inciampa, doveva succedere, esattamente. Infatti stiamo seguendo, ci stiamo rifacendo la bocca con i campionati stranieri addirittura.
Speriamo che siano fortunati questi campionati.
Sì, insomma, abbastanza, sostanzialmente ci si diverte con ogni tipo di torneo dove c'è passione, dove ci sono altre situazioni, dove diciamo si può verificare che cosa accade, anche per farsi un'idea di quelle che saranno le avversarie delle squadre italiane, perché no? Anche quello va tenuto conto, no?
Mi informo che anche Carnevale.
Sì, anche se insomma diciamo che non in molti. No,
lo vedo perché sto passeggiando con il mitico Gennarino da Roma, ovvero il mio cane di accompagnamento, e vedo un po' di maschere per via Flaminia che dei bambini, per quello che si può.
E c'è tanta gente?
Abbastanza, sciamano. Tutti mascherati con quella che è la maschera che ormai dobbiamo portare per chissà quanto tempo, e invece e Minni, Topolino e Biancaneve sono un ricordo.
Intanto ancora Berghis, Feyenoord 5, Willem II 0, la squadra di Tilburg, dove il grande Marco Van Basten ha un'azienda importante, tanto per non dare riferimenti. Un agriturismo, il grande centravanti, Emilio, che bello vederlo giocare.
Che era, dei tempi storici, veramente eroici.
Possiamo dire il più bel Milan della storia?
Per te sì, per me, che non ho mai avuto queste occasioni come romanista, insomma.
Però mi risulta che tu in casa hai un milanista come me.
Ne ho due addirittura, due figli e tutti e due milanisti. È stata un'impresa per me sopravvivere.
Vabbè, però insomma, due ragazzi splendidi che con lo studio si stanno togliendo grandi soddisfazioni, anzi se la sono già tolta.
Sì, uno ahimè fa il mestiere del padre, fa il comunicatore, l'altro fa l'avvocato.
Ti faccio una domanda cattiva. Hai fatto di tutto per sconsigliarlo il comunicatore? Non credo.
Assolutamente sì, però non è stato possibile.
Vabbè, lo diciamo a chi non lo sapesse, Francesco è stato anche nostro radiocronista in diverse categorie, quindi posso dire che di qualità ce n'era, e anzi rimpiango che non sia rimasto nel pool.
Adesso, come ben sai, ha appena lasciato il padre perché ha mangiato con me, come si faceva una volta con i genitori, il pranzo della domenica, ma adesso, dato che sapete che il lab di Fiumicino è molto importante per il nostro aeroporto internazionale, sta preparandosi a diventare il più grande centro vaccinale d'Italia. Questa è una notizia.
Questa è una bella notizia.
Comincia la distribuzione del vaccino alle forze dell'ordine, e quindi il giovane ragazzo lavora come stai lavorando te per dare appunto informazioni su questa grande iniziativa che la struttura aeroportuale italiana, considerata da alcuni anni la migliore d'Europa e del mondo per certi versi, sta preparando per domani mattina. Ci sarà tutte le televisioni del mondo e vedremo vaccinare finalmente tutti i nostri militari con il vaccino AstraZeneca.
Beh, insomma, Fiumicino si sta togliendo grandi soddisfazioni, se lo merita il territorio che ha sopportato sempre un via vai incredibile, se lo merita chi ha creduto nell'aeroporto. Spero che un giorno verrà gestita anche meglio l'azienda di bandiera che è stata in parte ceduta, no? Però diciamo
questo è uno degli impegni del nuovo governo. Adesso vedremo cosa si farà per le aziende i cui dossier sono ancora aperti, soprattutto chiaro, quella che ci davi tu all'Italia, che sta soffrendo ormai da decine di anni. Noi non vediamo governo che nasce che non abbia al punto dell'ordine del giorno la rinascita dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. Qui non dobbiamo parlare della capitale, ma parliamo di un aeroporto internazionale come quelli che si vedono nei film, no?
Eh sì.
Che ha bisogno di una compagnia di bandiera, questo per l'Italia, per un paese che, anche se appunto il trasporto aereo, come sapranno i tuoi ascoltatori, è il settore più penalizzato al mondo dalla pandemia, quasi l'80% di traffico in meno. Potete immaginare per i lavoratori e per l'indotto cosa è questo.
Una cosa enorme. Una cosa...
Anche perché poi è crocevia anche di tanti mezzi di raggiungimento delle nostre squadre sportive in tutte le discipline.
E come no?
L'aeroporto è frequentato dagli sportivi, perché si spostavano almeno all'interno della nostra bella Italia con dei voli di linea che potevano portare le squadre, piuttosto che in Sardegna a giocare con le squadre del nord e del sud dell'isola, con gli aeroporti di Cagliari e di Olbia, ma poi quando si andava a Milano, insomma, era un crocevia per le partenze e i ritorni, soprattutto delle nostre squadre nazionali quando avevano in mano qualche trofeo, come fu appunto la Coppa del Mondo vinta in Germania.
Senti, invece, visto che tu giustamente ricordi la figura di Gianni Mura, hai la buona creanza di segnarti degli appunti, sia per chi lascia un esempio comportamentale, sia per chi si comporta un po' da malandrino. Questa settimana che cosa ti ha suggerito?
Beh, insomma, diciamo che c'è stato un cambio della guardia nell'informazione politica. Sappiamo chi esce, ma non sappiamo chi entra. E devo dire che qui io non sono, e vi sembrerà strano anche agli ascoltatori che l'hanno visto, l'hanno conosciuto, è una figura controversa, ha lasciato Palazzo Chigi il comunicatore, braccio destro, dobbiamo dire, portavoce del Presidente del Consiglio, che è Rocco Casalino, l'ingegner Rocco Casalino, che diventò famoso non per la sua laurea in ingegneria, ma perché aveva partecipato al Grande Fratello. È stata una figura controversa, Casalino, nessuno dei tuoi ascoltatori non lo conosce, perché ne conosce un po' il carattere duro, l'intemperanza. Quello che mi è dispiaciuto vedere adesso tutti, anche i nostri colleghi, che si rifanno su uno che è perdente. Questo non mi è mai piaciuto.
Uno che è da Marrani.
Potrebbe essere anche il mostro di Londra, Jack lo Squartatore. È scorretto. Ho letto un articolo di un noto collega, che peraltro stimo, dovrei dire stimavo, che ne ha fatto un ritratto impietoso, addirittura ricordando le lacrime dell'altro ieri quando Giuseppe Conte ha lasciato fra gli applausi dei suoi ex dipendenti Palazzo Chigi. Qualche malevolo che ha detto applaudivano perché gli aveva aumentato gli stipendi, però gli stipendi sono stati aumentati a tutto il pubblico impiego, quindi diciamo che l'informazione sul taccuino di chi fa informazione non esce molto bene questa settimana, perché si infierisce su chi cade e poi si fanno delle interpretazioni che, come avete visto anche per quanto riguardava la formazione del governo, non ne hanno azzeccata una. Quindi questa settimana l'informazione è andata maluccio,
siamo andati male perché magari qualche volta chissà che qualche nostro collega ipotizzi qualcosa di speciale, invece la gente vorrebbe un linguaggio semplice, no
ma questo è la grande battaglia persa dell'informazione. Noi siamo come categoria, ci segui tu, ci sono tanti delle persone che lavorano con te, che vengono accomunati allo strato che non è il migliore della nostra categoria, come succede per i magistrati. si vedono gli epigoni, le punte dell'iceberg, dei magistrati che sono all'occhio del ciclone, ma non si fa il conto sugli altri 7.999 magistrati che ogni giorno lavorano fuori dai riflettori della cronaca. Così ci sono tanti nostri colleghi che fanno ottimo lavoro, ci sono tanti medici, soprattutto i medici e gli infermieri in questa fase sono tanto sannati, ma finora qualcuno che gli abbia dato un centesimo di più non si è visto, anche il governo uscente. Speriamo ci metta il governo entrante.
Sono d'accordo su questa analisi, perché insomma poi riempirsi la bocca di parole di fronte alle forze dell'ordine e a chi porta un camice bianco o verde la sera deve fare i conti anche con la prevenzione che deve al proprio nucleo familiare o a se stesso, che già basterebbe, no?
Infatti questi sacrificano, questi personaggi, questi eroi come sono stati chiamati, sacrificano gli affetti familiari, insomma. Comunque gli eroi si dimenticano presto, speriamo che non succeda così, perché ahimè la pandemia non si ferma, vediamo che i livelli sono, se non peggiori, uguali a prima. Il nuovo esecutivo di Mario Draghi, che prenderà ufficialmente la fiducia delle Camere all'inizio della prossima settimana, avrà questo, in particolare il tema vaccini, al primo punto, e poi verrà il problema dell'occupazione, poi verrà il problema dell'economia. Sappiamo tutto, abbiamo saputo tutto in questa fase di lockdown, chi patisce, chi è in difficoltà, però adesso dobbiamo trovare le soluzioni.
Sì,
bisogna
sì.
Che la politica trovi le soluzioni.
Sono d'accordo, Emilio, sono perfettamente d'accordo.
E senti, poi viene la domenica e tutti si dimenticano per un'ora e mezza di quello che succede, e magari una partita ti fa ha un effetto placebo per un'ora e mezza, ma non cambia molto. E poi, ecco, uno sport che è orfano di tutto lo sport di base non è lo sport. Sai come la penso? La pensiamo, credo, allo stesso modo.
Sì, perché si vive anche di motivazioni, no? Chi lo pratica, no,
lo sport
no?
delle squadre di vertice, delle massime serie, squadre che hanno professionisti con contratti abbastanza invidiabili, fanno un'altra partita, giocano un'altra partita tanto per rimanere nello sport. Però lo sport è vero, è quello che amiamo dai dilettanti puri in poi, quelli che magari il massimo che prendono un rimborso spese della benzina, me lo ricordo sempre.
A proposito Emilio,
il massimo era rimborso spese benzina che uno otteneva quando diventava un buon calciatore.
Sì, anche se poi va detta anche un'altra cosa, che dietro i rimborsi spese c'è qualche calciatore che ancora ci campa o pensa di camparci, non comprendendo la delicatezza, la difficoltà, le complicazioni.
Ma quando parliamo di rimborso spese parliamo di fatti estremamente locali, in provincia di Pavia, in provincia di Roma, in provincia di Taranto. Se un giocatore dell'eccellenza della promozione deve fare 80 km per andare a giocare e non c'è il pullman sociale, forse
sì.
50 euro della benzina glieli darei, no? Tanto perché il movimento possa andare avanti.
Decisamente clamoroso a Bolzano, il Feral Pisalò intanto ha raddoppiato, Sud Tirol 0, Feral Pisalò 2, il Padova continua sullo 0-0 a Legnago. Chissà che non ci sia una reazione in questa mezz'ora finale del
Sud. Feralpi c'ha un po' di punti, quanti punti di distacco?
Sì, sì, è zona playoff, sesta, settima, quindi è una squadra sempre da prendere con le molle, anzi difficile anche da pronosticare, tant'è vero che vince 2-0 in casa di una che per me è una delle grandi protagoniste, il Sud Tirol, di cui abbiamo...
E nel girone della Ternana che succede?
Te le dico subito, perché ieri intanto vabbè non si è giocato e questo ha lasciato molto l'amaro in bocca anche al nostro editore, che ha preferito il silenzio a un'esternazione, sì, come dire, caratteriale.
Se no avrebbe dovuto dire la qualunque.
No, ma infatti
un campo sintetico che non si pulisce dalla neve in fretta e furia,
lasciamo perdere, poi il campo dirà la sua. Intanto andiamo a dare conto, visto che Emilio me l'ha chiesto in diretta, di una partita che Paganese Vibonese vinceva la squadra calabrese, che in 20 minuti inizio ripresa ha subito prima l'aggancio e poi la rimonta. 66esimo Paganese 2 Vibonese 1, alle 17:30 in campo Casertana Ternana e Monopoli Turris. Nel girone B, detto che il Carpi vinceva 2-1 e poi 3-1 ad Arezzo, adesso ha incassato il secondo gol dei Granata Toscani. Arezzo 2 Carpi 3, Legnago Salus 0 Padova 0, Sud Tirol 0 Feral Pisano 2, e ricordiamo che la Triestina ha vinto a Ravenna 1-0. Più vivace la partita del girone A a Carrara, dove il Lecco aveva raddoppiato, adesso la Carrarese ha riaperto la partita, la situazione di 1-2. Piacenza 1 Pistoiese 0 Pro Patria Renate 0-0. Così abbiamo fatto tutto il giro della Serie C. Emilio, invece, appunti di esempi positivi che ti possono aver incoraggiato in questo, in questi sette giorni?
Appunti positivi, io cerchiamo sempre il lato positivo della nostra vita, perché appunti positivi oggi in generale, io vorrei sempre parlare di categorie. Ho sentito anche molti ristoratori, molti gestori di negozi, persone che ripetono a più non posso: noi non vogliamo i sussidi, noi non vogliamo i sussidi, dateci i soldi per ricominciare. Questa è la politica. Apprezzo molto il ristoratore davanti a casa mia, o quello che ha il negozio di Casalinghi, ai quali ho chiesto, hanno 2 o 3 dipendenti, quanti ristori hanno avuto, e la risposta è stata abbastanza ovvia e non ve la ripeto. Ma quello che chiedono, quello che chiede questo paese, non è vero. Il paese chiede solo la forza per andare avanti e non per vivere di sussidi. Dovrebbe essere una politica che cambia in generale. Mi pregio di dire con certezza che è il punto che Draghi garantirà, quello. I soldi non si sprecano, i soldi si danno, ma per andare avanti e migliorare. Poi questa grande speranza che viene dall'interesse verso l'ambiente, io credo che gli ambientalisti non sono quelli che vanno in piazza e difendono la foca monaca. Gli ambientalisti siamo tutti noi, con il nostro comportamento. Quando mia moglie si inquieta se metto un pezzo di carta nel collo della bottiglia di plastica dell'acqua minerale, quello magari è un po' eccessivo, però parte dai nostri comportamenti singoli. E quindi un vero applauso e una speranza nella rinascita, grazie a tanti imprenditori che non vogliono vivere di sussidi. E un allarme vero, e una richiesta di impegno ulteriore le forze dell'ordine, ma in questo caso a coloro che le dirigono, di combattere tutto questo tentativo di usura che sta nascendo nei confronti dei commercianti in difficoltà. Abbiamo visto più di un servizio televisivo dove ci sono questi piccoli commercianti che hanno messo tutta la vita nella loro attività e si vedono offrire 10-20 mila euro per rilevarla, e poi magari addirittura dei soldi per poi gestirla, mandarla avanti e quindi indebitarsi ulteriormente, perdendo il capitale e indebitando. È una cosa veramente oscena. Su questo bisognerà fare tutti una vigilanza grande, perché se lo vediamo, se c'è gente in difficoltà, aiutiamola e denunciamo.
Senti, a proposito, ci sono quelli che prestano i soldi a strozzo e come dire, c'è un ricatto sociale che a mio avviso riguarda i carburanti. Nessuno si è accorto che sono aumentati i prezzi dei carburanti, o sono un imbecille io?
Il problema è che quando diminuiscono non te ne accorgi, quindi quando aumentano non te ne accorgi.
No, io me ne accorgo, perché visto che faccio tanti chilometri, insomma, alla fine...
magari appunto tu hai un osservatorio quotidiano, però io quando sentivo dire che stava calando il prezzo del petrolio non vedevo tutto, perché c'è la solita storia delle accise. Poi quando aumenta è come se fosse normale che il prezzo del carburante debba aumentare. Poi c'è il problema dei paesi produttori, ma qui andiamo in grandi economie di cui io non sono esperto, nelle quali non mi addentrerei più di tanto.
Senti, invece devo dire che lo sport adesso deve avere una risposta tutta insieme, perché a più riprese il mondo dello sport ha dimostrato la propria rabbia verso gente che doveva risolvere delle cose e invece ha aumentato i dubbi. È vero che mio nonno...
Si è parlato molto di sport nel precedente governo, nei precedenti due governi, e non facendo niente per questo sport, perché se noi pensiamo che l'istituzione dell'Agenzia Sport e Salute, che doveva gestire i fondi delle varie federazioni, è nata forse con un vizio di forma iniziale tale che adesso, se volevamo partecipare alle Olimpiadi, dovevamo smantellarla, e questo è stato uno degli ultimi atti del governo Conte 2. Ma poi c'è stata tutta la gestione della pandemia nello sport, si è pensato più a una ripartenza veloce della massima serie, e anche a questo punto la Serie B e la Serie C. Vedo per esempio già nell'interregionale, che si chiama Serie B, che ci sono addirittura 40 recuperi per girone, no? Cose del genere, sì. Cose allucinanti, no? I campionati che finiranno ad agosto inoltrato, se finiranno. E chi doveva pensare allo sport, insomma, ha pensato più a risolvere i problemi dei grandi che a pensare alla ripartenza dello sport di base, che, come sai, ripeto ancora il mio vecchio pallino. Adesso vediamo, non c'è il Ministero dello Sport in questo nuovo esecutivo, probabilmente ci sarà un sottosegretario, e speriamo sia un manager, non un manager sportivo, un manager che riesca a dare una strutturazione a tutti gli sportivi, da quelli che già sono tutelati con un contratto, e a quelli che non ce l'hanno e che fanno sport di base, ma soprattutto le strutture, le palestre, le piscine. Penso ai danni immani che stanno subendo anche questi operatori del settore. Chi viene a occuparsi di sport lo dovrà fare a tempo pieno, dovrà battere un colpo essendo esperto, insomma, almeno di gestione aziendale.
Come è capitato, per fortuna, di chi ama la pratica leggera, con l'elezione di un grande campione quale è stato Stefano Mei, anche se Giomi ha dimostrato tanto impegno negli anni, no?
È la famosa storia che speriamo che la rondine faccia primavera, ma nelle federazioni c'è molto da fare per ripulire una struttura, ripulire un brutto termine, ammodernare una struttura che ha visto alcuni presidenti resistere 40 anni nello stesso posto, 10 mandati olimpici. Questo è lo sport che negli anni 2000 e 3000 deve adattarsi. La televisione non è per tutti, dobbiamo abituarci a dire che lo sport esiste in quanto va in televisione.
Eh già. Emilio, noi ci sentiamo il prossimo weekend, mercoledì, con te, se vorrai. C'è Ternana Catania dalle 14 alle 18 e poi dalle 20:30 alle 22, con tutti i gol provenienti da ogni latitudine del terzo campionato italiano di calcio.
A questo ennesimo risultato positivo, al quale spero di partecipare, a questo punto dovrete inviare presso l'indirizzo della mia abitazione chili di caffè a distanza, perché almeno un caffè me lo merito.
Allora, ti voglio dire una cosa simpatica: io in questi
lo
giorni.
Lo sforzo che faccio ogni volta, però.
È chiaro, ma io in questi giorni, Emilio, sto sfruttando in maniera positiva, uno ogni tre giorni per la verità, dei doni che ci ha fatto il nostro editore Stefano Bandecchi con un mega pacco natalizio.
Voi,
no, ma ti spiego, ci sono prodotti dell'Abruzzo. Ci sono prodotti dell'Abruzzo, in particolare le zucchine sott'olio, i pomodori fritti che vengono da Terni e poi anche altre cose. Cioè, ti dico, mi sto una volta di più innamorando della conoscenza geografica e gastronomica del nostro editore, uno alla volta.
Per esempio, adesso col nuovo governo ci sarà un ministero del turismo, che spero che sia anche un turismo e enogastronomia.
Davvero, davvero.
Però il turismo avrà una sua autonomia finanziaria, quindi sviluppare le mete turistiche legate all'enogastronomia. Lo stanno facendo tanti bravi colleghi giornalisti della RAI, perché adesso scusami se parlo di Oste che dice che il suo vino è buono, i programmi parlano del turismo, dell'agricoltura, penso a Linea Verde condotta dal mio amico Marcello Masi, legano molto il territorio, le gastronomie, quindi il turismo e le gastronomie, tant'è che si parla di enoturismo. Speriamo anche voi con le vostre trasmissioni fate molto su questo.
Ci proviamo. Grazie Emilio Albertario, buon proseguimento.
Buona domenica a tutti.